Inserirsi nel mercato del lavoro in un paese straniero, come si fa? Quanto tempo e quante energie richiede? Quali sono le difficoltà principali legate a lavorare all'estero? E davvero conoscenze e raccomandazioni sono una regola tutta italiana che altrove non vale? E tu, hai mai pensato di andare a lavorare all'estero? Per quali ragioni lo faresti? E cosa ti aspetteresti di trovare cercando un'occupazione in un altro paese?
Attraverso le storie di 10 donne emiliano-romagnole che hanno deciso di lasciare la loro terra per trasferirsi in Canada, cercheremo di rispondere ad alcune di queste domande. Ma soprattutto ci interrogheremo su cosa possa voler dire lasciare l'Italia al giorno d'oggi, a partire dal rapporto che sussiste tra l'emigrazione italiana contemporanea ed il mondo del lavoro. Io sono Chiara Gius. E assieme a Michela Zingone vi presentiamo Espatriate, storie di donne che lasciano l'Italia, un podcast in 5 puntate prodotte all'interno del progetto Traiettorie Migranti di Giovani Donne Emiliano-Romagnole, il caso del Canada, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, in partnership con Indici Opponibili e finanziato dalla consulta per gli Emiliano-Romagnoli nel mondo dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. Questo è il terzo episodio. Fuga dei cervelli?
Ci abbiamo messo quasi un annetto, però ce l'abbiamo fatta. Inizialmente pensavamo di entrare con un visto di lavoro, non conoscendo ancora tutte le regole, tutto quello che ti richiede il Canada, perché non pensavamo, mamma mia, una cosa così difficile, cosa facciamo, cosa non facciamo, proviamo con il lavoro. Ci siamo informati, abbiamo chiesto aiuto a mia zia, solo che parlando con loro, informandoci comunque proprio sul sito del governo canadese, abbiamo visto che era non una cosa impossibile, però oggettivamente ti richiedeva anche un curriculum particolare. Abbiamo visto che qua, lavorativamente parlando, riesci ad entrare più facilmente se hai un lavoro molto ricercato, quindi che possa comunque interessare.
Mi sono dovuta scontrare contro le mie paure personali e non tanto le mie capacità, ma proprio quello che avevo accettato di vivere qua, di venendo qua proprio, e la differenza di non avere più il mio lavoro, di non essere più là, e quello ci ho messo un po', è stato il mio ostacolo personale proprio. E pensavo di partire già con una laurea in mano che fosse riconosciuta e di fare un lavoro che potesse aiutare la mia famiglia economicamente, invece non è stato così.
Penso che la cosa più difficile veramente per me è stata l'incertezza lavorativa per tutta questa difficoltà della licenza, insomma, perché effettivamente è difficile avere una posizione universitaria, soprattutto nell'ambito, cioè nel mio ambito come molti altri medicini, insomma, ci sono poche posizioni, una concorrenza pazzesca, devi cercare veramente di costruirti il posto giusto, al momento giusto, parlando con le persone giuste, perché è molto difficile, insomma.
Sicuramente qua c'è molto una cultura legata al lavoro, quella che chiamano la religione del successo, per cui lo stile di vita è molto diverso rispetto a quello che c'è in Italia. Qua devono essere sempre busy, è la prima risposta che ti danno se gli chiedi come stai, e c'è questo senso di dover arrivare a livello lavorativo.
Il tema del lavoro è oggetto di costante discussione quando si parla di emigrazione italiana. La questione lavorativa pervade ogni articolo di giornale, ogni dibattito televisivo, ogni momento di confronto che abbia come focus il flusso costante di italiani e di italiane che ogni anno lasciano il nostro paese per andare a vivere altrove. Ad essere evocata all'interno del discorso pubblico quando si affronta questo tema è quasi inevitabilmente la fuga dei cervelli, ovvero sia il fenomeno per il quale ad emigrare verso l'estero sarebbero principalmente giovani altamente qualificati ed istruiti, che lasciano l'Italia in cerca di condizioni lavorative che il nostro paese non riesce a garantire loro. In particolare, quando si parla di fuga dei cervelli, si sottolinea come le persone che emigrano lo facciano perché alla ricerca di migliori opportunità occupazionali, salari più competitivi, maggiori investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione, o che cercano alternative ad un sistema che seleziona chi assumere su base clientelare, promuovendo le persone non in ragione delle loro competenze ma sulla base delle loro connessioni, che discrimina i più giovani e dentro cui la progressione di carriera è spesso percepita come troppo lenta e fondata su regole poco trasparenti.
Anche nei risultati del questionario che abbiamo somministrato a 150 italiani ed italiane immigrate in Canada a partire dai primi anni 2000, ad emergere è l'importanza della questione lavorativa, che viene indicata dalla metà dei rispondenti come la motivazione principale che li ha convinti a trasferirsi in Canada. In particolare, dai dati che abbiamo raccolto, emerge che il 21% delle rispondenti dichiara di essersi trasferito per accettare un lavoro già negoziato dall'Italia, mentre il 29% è approdato in Canada spinto dalla voglia di trovare un nuovo lavoro. A emigrare sarebbero per lo più persone in possesso di titoli di studio superiori o universitari. La metà delle rispondenti è infatti partita dall'Italia avendo conseguito almeno una laurea triennale. Un terzo è invece in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, mentre quasi il 20% dei e delle rispondenti ha addirittura un titolo di studio post laurea, come un master o un dottorato di ricerca. Questi dati delineano un quadro migratorio in linea con la tesi della fuga dei cervelli, ma sono probabilmente più da leggersi come il riflesso della selezione operata dalle politiche migratorie canadesi, che non una rappresentazione esaustiva dei profili degli emigranti italiani all'estero. Nel 2019, ad esempio, secondo i dati diffusi dall'Istat, ad essere in possesso di una laurea erano poco meno del 30% del totale degli espatriati italiani, un dato che da più parti ha sollecitato riflessioni volte a sottolineare l'importanza di rivedere la grande enfasi che viene posta sulla narrativa della fuga dei cervelli e a tenere in maggiore considerazione la diversità dei profili che emergono tra i nuovi migranti.
Ma già quando eravamo qui, cioè i primi, dopo 2-3 mesi, abbiamo visto un po' che qua tirava, che qui tirava un po' un'aria un po' diversa dall'Italia, nel senso che per quanto tu faccia un lavoro umile, c'è sempre possibilità di crescita. Quindi questa è stata la prima cosa che abbiamo visto, cioè che, non so, il mio marito al tempo moroso lavorava in una pizzeria, è entrato non sapendo minimamente fare a cucinare o niente di niente, è entrato come lavapiatti e poi piano piano ha chiesto fondamentalmente tipo ma mi insegnate a fare le pizze? E quindi poi gli hanno insegnato e piano piano è uscito dopo i 6 mesi che era tipo il secondo dopo il capo. E poi anche vedendo le esperienze delle persone intorno a noi, cioè tira un'aria diversa, cioè non esiste gente che sta nello stesso lavoro tutta la vita, non esiste gente non lo so, che ha paura a licenziarsi per paura di non trovare qualcosa. E quindi questo ci ha fatto dire ok, forse questo è un posto dove provare ad imbastire qualcosa. Io mi ero laureata in lettere, non è che avessi particolari granché in mano, e mi sarebbe piaciuto lavorare nell'editoria. E quindi abbiamo cercato se c'era appunto questa, cioè se ci fosse qualcosa di questo tipo. Ho trovato questo corso al Centennial College, che al tempo non lo sapevo, ma in realtà è un corso molto quotato proprio in Canada dall'associazione Canadian Publishing, è uno dei corsi più quotati nel paese. Penso anche che sia uno dei più antichi, tra l'altro, cioè in Canada, quindi molto rinomato. E quindi ci siamo fatti due conti in tasca, i miei
ci hanno aiutato pagando parte della scuola e abbiamo deciso fondamentalmente di fare domanda di visto di studio per me e di lavoro per lui.
La questione del lavoro è centrale in tutte le storie che abbiamo raccolto. Di lavoro, della sua ricerca e della sua importanza per il progetto migratorio, del ruolo che esso ricopre per sostanziare e dare valore all'esperienza di migrazione, ci hanno parlato tutte le nostre intervistate. Ad emigrare in Canada non sono però solo cervelli altamente specializzati. Molte delle donne che abbiamo intervistato sono partite a ridosso del conseguimento della laurea, senza grandi esperienze lavorative alle spalle e con una conoscenza dell'inglese spesso un po' zoppicante. La ricerca di un'occupazione si rivela spesso piena di ostacoli. Arrivare con un titolo di studio italiano, per esempio, non è sempre garanzia di successo, sia perché in alcuni ambiti il titolo di studio non viene riconosciuto, ma anche perché, più semplicemente, la precarietà dello status migratorio scoraggia i potenziali datori di lavoro ad assumere lavoratori o lavoratrici straniere. Così, una volta arrivati in Canada, ci si trova a dover accettare il primo lavoro che capita, anche se lontano dalle proprie competenze e dalle proprie aspirazioni.
In generale, le storie che abbiamo raccolto mettono in luce come anche i nostri e le nostre connazionali non siano immuni dai processi di de-skilling. Una parola inglese traducibile in italiano con il termine dequalificazione o demansionamento. In particolare il concetto di de-skilling viene impiegato per descrivere il fenomeno per cui i lavoratori e le lavoratrici straniere spesso si trovano nel contesto migratorio a svolgere lavori che richiedono qualifiche e competenze più basse rispetto a quelle in loro possesso, trovando da lavorare nelle occupazioni meno appetibili e peggio retribuite. Questi processi di dequalificazione sono piuttosto comuni nelle società che attraggono molti migranti e possono essere il risultato di una serie di fattori legati ad esempio alla mancanza di documenti o alla presenza di forti barriere linguistiche o culturali, così come la normalizzazione di pratiche di sfruttamento da parte dei datori di lavoro o alla presenza di specifici orientamenti politici nella gestione dei flussi migratori. All'interno del mercato del lavoro canadese, ad esempio, ad essere valorizzati sono principalmente due fattori: l'aver maturato della Canadian Experience, ovvero sia l'aver lavorato per un datore di lavoro canadese, e l'essere in possesso di una Canadian Education, e cioè l'aver conseguito un titolo di studio in Canada. Non sorprende quindi che più di un terzo delle rispondenti al nostro questionario abbia indicato di aver conseguito una volta in Canada un ulteriore titolo di studio, che in molti casi si è andato ad aggiungere alla laurea già ottenuta in Italia. E questo nonostante il costo non indifferente che studiare in Canada comporta per i cittadini stranieri.
Abbiamo fatto 3 mesi di scuola di inglese all'inizio e dopodiché ho iniziato a cercare, insomma, visto che il mio inglese comunque quando sono venuta qua era proprio pari a zero, diciamo, ho iniziato a cercare un po' magari quelle cose che magari mi cercassero la lingua italiana o comunque cose che mi avrebbero permesso di parlare l'inglese un po' più velocemente, quindi avevo trovato questa famiglia che cercava una babysitter e quindi ho detto vabbè, quei bambini che insegnano tanto, vai, proviamo. E sono stata con loro un po' di un anno ed erano super carini, c'era una famiglia bellissima, mi avevano incluso in tutte le cose, siamo ancora amici. E dopo da lì, fatta la passaparola, ho trovato altre famiglie dopo e dopo circa un anno sono riuscita ad avere una famiglia che mi ha sponsorizzato per rimanere facendo l'LMIA e da lì sono rimasta con loro 2 anni e alla fine di quei 2 anni avrei dovuto applicare per il permanent residence, ma alcune leggi erano cambiate, quindi non rientravo più nei requisiti e quindi ho dovuto aspettare un altro po' per rientrare nei requisiti dell'altro permesso. È stato un po' complesso, sì, però non troppo per me, ma più per loro, perché questo tipo di visto viene dato se si dimostrano certi requisiti dalla parte del datore di lavoro e dalla parte del lavoratore più va incontro alle loro esigenze, sì o no. E in realtà è stato un pochino più magari difficile perché essendo un contratto per nanny, per babysitter, dovevano dimostrare che appunto non ci fosse nessuno che potesse fare quello che facevo io senza usare l'italiano come giustificazione, perché non sarebbe valido. E quindi insomma sempre questo processo dove bisogna fare dei post dove appunto persone possono rispondere, persone che cercano il lavoro possono rispondere e loro devono dimostrare che tutte queste persone sono un unfit per la loro posizione, quindi insomma loro vorrebbero prendere questa persona che non è canadese, insomma. Perché c'è questo modo che loro guardano prima, ok, vediamo se c'è una persona che già vive qui che può coprire, se non c'è, ok, possiamo avere una persona dall'estero. E quindi sì, insomma, è un po' difficile in quello, però.
Quasi tutte le nostre intervistate raccontano di essere riuscite a trovare col tempo un'occupazione soddisfacente. I tempi, le modalità, le condizioni, il livello di appagamento sono sicuramente differenti, ma l'esperienza canadese ha rappresentato per la maggior parte di loro uno spazio di affermazione e realizzazione professionale dove parole come gratificazione, meritocrazia e riconoscimento hanno finalmente acquisito senso compiuto. Chi arriva dall'Italia dopo aver spedito tanti curricula a vuoto, collezionando rifiuti, o chi si è visto fare domande inopportune sulle proprie progettualità di vita in sede di colloquio, reagisce con stupore alle opportunità che vengono offerte dal mercato canadese e con ammirazione all'etica del lavoro che permea l'esperienza lavorativa oltreoceano. Allo stesso tempo, però, le storie raccolte mostrano anche l'altro lato della medaglia, raccontando di un paese dove non solo si lavora tantissimo, ma dove il lavoro rappresenta il perno centrale attorno a cui ruota la vita delle persone, attorno a cui le persone si definiscono e vengono definite.
Se si guarda i dati attinenti alla ricerca del lavoro, appena una persona su cinque, tra quante hanno risposto al nostro questionario, ritiene complessivamente di aver fatto davvero fatica a trovare un impiego una volta arrivata in Canada. Anche il grado di soddisfazione relativo alla pertinenza tra l'occupazione svolta, al momento in cui veniva compilato il questionario, e la formazione o il titolo di studio posseduto appare altrettanto alto. Quasi il 70% dei rispondenti dichiara infatti di stare svolgendo un lavoro adeguato rispetto ai propri studi e alle proprie qualifiche professionali. Quasi il 30% delle rispondenti lamenta però di essersi sentita talora discriminati a causa del loro status migratorio. Questo dato è in parte ricondotto a pratiche discriminatorie legate, per esempio, al sottodimensionamento delle competenze linguistiche degli italiani, o al mancato riconoscimento dei titoli di studio, o a questioni legate alla tipologia di visti e alla mancanza della cittadinanza, ma viene anche in taluni casi ricondotto a pregiudizi avvertiti come profondamente legati alla cultura d'origine, alla propria italianità.
Il mio percorso in Canada è stato positivo, che è probabilmente anche il motivo per cui sono ancora qua. Beh, trovare lavoro nel tuo campo e in un settore come l'editoria, anche se poi ho deciso di abbandonarlo, cioè è stata una grande conquista, di nuovo, sicuramente perché sono italiana e non è facile trovare, cioè, trovare il lavoro a tempo pieno a 25 anni, 26, nel tuo settore, in editoria è stata una grande conquista. E anche la sensazione di avercela fatta senza avere nessun tipo di appoggio, di conoscenza, perché io, cioè, non conoscevo nessuno. Non avevo connessioni, nessun tipo, non avevo appoggi, non, cioè, era solamente, ero io e basta, e il mio curriculum, e poi sono partita proprio dal tirocinio, e poi ho fatto l'assistente, poi sono, cioè, li ho fatti tutti i gradini, diciamo, e me le sono lavorate tutte quelle ore. E anche la soddisfazione adesso di essere arrivata dove sono arrivata, insomma, di aver fatto un percorso di carriera bello, aver ricevuto diverse promozioni, sicuramente quello è una cosa gratificante, ecco. Poi non so, magari noi, secondo me per i canadesi non è così, ma per gli italiani, gente che viene da un posto come l'Italia, ti senti sempre un po' quasi in debito, ma grazie che mi avete dato lavoro, anche se poi appunto te le lavori tutte le ore, però c'è sempre un po' questa idea da, ah, grazie dell'opportunità. Comunque sì, sicuramente quella è una cosa positiva, che è poi uno dei motivi principali per cui siamo ancora qua, che comunque il lavoro è gratificante, ci sono opportunità. E c'è questo senso di, sì, cioè ce la puoi fare senza conoscere nessuno, senza appoggi.
Tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, molti italiani partirono per cercare da lavorare in Canada. A differenza però di quello che comunemente si ritiene, a quel tempo furono pochissimi i nostri connazionali che decisero di stabilirsi oltreoceano in maniera permanente. A spostarsi erano per lo più lavoratori stagionali che facevano spola tra l'Italia e il Canada allo scopo di trovare occupazioni che consentissero loro di mettere da parte abbastanza denaro per potersi costruire una vita sufficientemente confortevole. Nel secondo dopoguerra le cose però cambiarono. Fra il 1945 e il 1976 si stima che arrivarono in Canada circa 400.000 migranti italiani, questa volta con l'intento di stabilirsi e fare del paese la propria casa. Questi migranti, arrivati inizialmente come forza lavoro da destinare alle occupazioni agricole, all'industria mineraria o alla costruzione della rete ferroviaria, riuscirono in poco tempo a trovare lavori migliori, soprattutto come operai nell'industria del legno e della carta o come muratori, carpentieri, elettricisti e idraulici. In poco tempo i primi migranti iniziarono a chiamare in Canada i loro parenti ed i loro compaesani rimasti in patria, dando vita a complesse catene migratorie che furono in grado di spostare migliaia di persone in pochissimo tempo. Queste catene migratorie andarono a creare una fitta trama di altre Italie, vale a dire comunità più o meno ampie, che raccoglievano nel medesimo luogo emigranti provenienti dalla stessa zona, entro cui fiorirono nuove possibilità imprenditoriali legate al commercio e all'industria dei servizi etnici.
Coloro che lasciano l'Italia oggi si muovono in un panorama in parte differente rispetto a quello appena tratteggiato. Le grandi catene migratorie del passato non esistono più, e coloro che partono lo fanno per lo più sulla base di progettualità individuali, al massimo estese e familiari più prossimi. Se non si arriva con un lavoro già in mano, una volta in Canada ci si arrabatta come si può, in maniera non dissimile a quanto accadeva un tempo. Si guarda alla vecchia comunità italo-canadese per trovare occupazioni temporanee nelle loro attività commerciali, come camerieri, pizzaioli o lavapiatti. Lavori in grado di fornire il sostentamento necessario mentre si cerca un'occupazione più adeguata alle proprie competenze. Si affinano le conoscenze linguistiche, si impara il funzionamento del mercato del lavoro canadese e talvolta si sceglie di rimettersi a studiare. La forza attrattiva del lavoro nella costruzione del sogno canadese è altissima, all'interno di un sistema dinamico. Ad essere fondamentali per molti dei e delle migranti italiane è l'aspettativa di poter arrivare alla realizzazione del proprio potenziale, all'interno di un sistema dinamico in grado di riconoscere e premiare gli sforzi profusi, di rispettare i lavoratori e le lavoratrici e di essere aperto al cambiamento e alla sperimentazione. A queste condizioni la gavetta non fa paura, perché si ritiene che, se ci si crede abbastanza, alla fine ogni sforzo verrà adeguatamente ricompensato.
Dopo neanche un mese che ero in Canada, arriva appunto il mio chef e mi dice: vieni a lavorare in cucina da me e vediamo come va. Poi se ti trovi male, arrivederci, grazie. Io bene o male, grazie al titolo di studio, al visto di studio di Matteo, ho un visto di lavoro aperto, quindi posso fare qualsiasi cosa. E quindi ho detto: mal che vada, mi cercherò qualcos'altro. E invece sono ancora qua e mi trovo veramente bene. Ma veramente tanto, è un lavoro che mi piace tantissimo, non avrei mai pensato.
Quello che avete appena sentito era Fuga dai cervelli, il terzo episodio di Espatriate, storie di donne che lasciano l'Italia, un podcast scritto da Chiara Gius in collaborazione con Michela Zingone, all'interno del progetto Traiettorie migranti di giovani donne Emiliano Romagnole, il caso del Canada, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, realizzato sotto la supervisione della professoressa Pina Lalli. Il sound design è a cura di Indici Opponibili. Se ti è piaciuto questo episodio, continua a seguirci per ascoltare il prossimo, che avrà come titolo La migrazione delle donne.